When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Tra la moltitudine di specie comparse sulla Terra, poche hanno avuto un impatto paragonabile a quello degli esseri umani. Attualmente abbiamo modificato oltre il 70% degli habitat esistenti e la nostra corsa verso l'espansione sembra non conoscere fine. Ma progetti visionari di gigantesche metropoli e audaci costruzioni che sembrano sfidare le leggi della fisica significano anche incognite sempre più complesse. Più una costruzione ambiziosa, più i progettisti devono fare i conti con margini di errore sempre più piccoli che devono essere studiati e compresi. Calcolare l'incalcolabile e ponderare l'imponderabile è una necessità assoluta, perché ogni sbaglio del passato ci avvicina a un futuro più sicuro. Pensate come sarebbe il mondo delle costruzioni se non ci fossero le gru, questi meccanismi enormi che oggi aiutano appunto a fare le grandi costruzioni. Tutte le gru si basano in realtà su quello che si chiama il principio di Archimede, una delle grandi idee di questo genio dell'antichità, il fatto che lui disse una volta appunto: datemi un punto di appoggio e vi solleverò il mondo addirittura. Prima delle gru era complicatissimo fare dei grandi lavori, delle grandi opere come le chiamiamo oggi. Pensate per esempio alle piramidi o a sollevare le statue dell'isola di Pasqua. Bisognava farla tirando delle funi, usando semplicemente la forza dei muscoli degli uomini da una parte e degli animali dall'altra. Oggi è possibile appunto usare degli aggeggi enormi, per esempio delle gru che possono sollevare pesi di 10.000 tonnellate come l'intera Tour Eiffel. A volte questi strumenti di costruzione possono invece diventare degli strumenti di distruzione. Ah, scusate, stavo sintonizzandomi su questo apparecchio radio. Ma conoscete la storia delle onde radio? Perché questa è una cosa interessante, perché pensate, nel 1865 un famoso fisico che si chiamava Maxwell scoprì che l'elettricità e il magnetismo sono praticamente la stessa cosa, due aspetti di una stessa realtà. E scoprì anche che la luce, quella che noi vediamo, i raggi del sole, è in realtà un'onda elettromagnetica. E poi si chiese, dice, ma è strano, c'è questo intervallo, questo spettro luminoso che va dall'infrarosso all'ultravioletto, che è quello che noi appunto percepiamo con i nostri occhi come luce, e chissà, ci saranno anche delle onde più lunghe, delle onde più corte, no? Ma era una curiosità che gli era venuta e la cosa finì lì. Passarono 20 anni, nel 1887 un signore di nome Hertz scoprì che effettivamente c'erano delle onde lunghe che andavano da pochi centimetri fino all'infinito, lunghissime, e si chiamavano, oggi le chiamiamo così, onde radio. E Hertz era contento, dice, Maxwell aveva ragione, ma queste cose non servono a niente, no? Pensate voi, cosa faremmo noi oggi senza le onde radio, che poi sono anche quelle che usiamo per la televisione? La nostra vita praticamente gira attorno a quello. E fu Guglielmo Marconi, il nostro grande scienziato, che poi prese il premio Nobel, a scoprire che si potevano mandare queste onde radio addirittura da una parte all'altra dell'oceano. Lo fece nel 1901. Per trasmettere queste onde c'è bisogno di antenne. In Italia, per esempio, la più alta antenna che è stata costruita nel 1949 era a Caltanisetta, quasi 300 metri di altezza. Il problema però di queste antenne è appunto che sono molto alte, molto strette, e il loro basamento è estremamente ristretto. C'è un problema di stabilità, e adesso andremo in Texas a vedere che cosa succede quando questo problema di stabilità non viene risolto nella maniera corretta. A volte è sufficiente un dettaglio per far fare a un progetto acqua da tutte le parti. Ce lo insegna il prossimo caso che vediamo tra poco. Quando pensiamo ai bisogni essenziali dell'uomo, si dice che ci riduciamo a un regime di pane e acqua. Meno di quello non si può, e in particolare l'acqua è fondamentale per la sopravvivenza e deve essere ovviamente acqua potabile, cioè che si può bere senza problemi. Le città hanno sempre cercato di dotarsi di acqua potabile. Un esempio fulgido è quello di Costantinopoli, la moderna Istanbul, che all'epoca era la capitale dell'Impero Romano di Oriente. Costantinopoli, qualcuno di voi ci sarà stato, ha addirittura delle cisterne che sono così grandiose che vengono considerate e chiamate basilica. Ma soprattutto Costantinopoli era dotata di un acquedotto che la collegava al Danubio, un acquedotto di 250 chilometri che, pensate, è andato avanti in funzione perfettamente per 1000 anni. Beh, per poter fare una opera di questo genere ci vuole una buona progettazione e un'ottima manutenzione. Quando uno dei due fattori, la progettazione o la manutenzione, fallisce, sorgono dei grandi problemi, ed è quello che effettivamente è successo in una grande città, una metropoli americana di 600.000 abitanti. Restate con noi. Tra poco impareremo che durante un concerto, oltre al pubblico, può iniziare a ballare anche il palazzetto. Vi stupisce vedere un matematico con una chitarra? Fate male, perché in realtà le relazioni tra la matematica e la musica risalgono addirittura a Pitagora, 2500 anni fa. È stato Pitagora che ha scoperto che ci sono delle relazioni matematiche molto precise tra le lunghezze delle corde e i suoni che queste corde fanno. Se si dimezza una corda, per esempio, viene fuori lo stesso suono un'ottava più alta, e così via. La matematica e la musica hanno continuato ad avere relazioni molto feconde per tutta la storia da Pitagora in avanti. E si sono trovate, per esempio, equazioni straordinarie che si chiamano equazioni d'onda, che descrivono le onde acustiche che le chitarre oppure gli strumenti fanno. Stiamo parlando di onde appunto acustiche che avvengono dentro l'aria, ma ci sono onde di altro tipo che vengono trasmesse da materiali diversi. Per esempio la terra, durante i terremoti, crea delle vibrazioni e quelle sono onde. Oppure quando siete andati ai concerti a sentire della musica, avete sentito delle vibrazioni, magari degli spalti del palazzetto dove si sta tenendo il concerto. In genere non ci preoccupiamo, perché i palazzetti sono fatti in modo da sopportare queste vibrazioni e queste onde. Ma non sempre le cose vanno bene. Per esempio, non sono andate bene nel 1985 a Göteborg durante un concerto di Bruce Springsteen. Nel 1623, nel Saggiatore, Galileo fece un paragone tra la natura e i libri. Disse: la natura è come un grande libro. I libri, per poterli leggere, bisogna conoscere la lingua in cui sono scritti e l'alfabeto in cui questa lingua viene trascritta. Ebbene, Galileo ci dice: il libro della natura è scritto in linguaggio matematico e i suoi caratteri sono i simboli matematici, quadrati, triangoli, cerchi e altre figure. Ecco, questa è una delle grandi idee che hanno permesso all'umanità di sviluppare la tecnologia, la scienza e di cercare di superare i limiti che a prima vista sembrano insuperabili.